Buonasera a tutti. Una comunicazione di servizio, avete timbrato tutti? Perché alle volte succede. Ecco, allora questa sera presiedo io perché Gianni Saiani non poteva esserci e quindi partiamo con l'appello. Allora, Aprone Francesca, Brusco Eros, Cattoi Vanessa, De Biasi Martina, Dei Michei Stefano, Franchini Franco, Gatti Stefano, Maranelli Massimo, Marchiori Eddi, Martinelli Mauro, Mondini Sergio, Saiani Gianni assente, giustificato, Scarpiello Sergio, Scarpolini Maria Rosa presente, Sega Daniele, Speziosi Michela, Tomasi Antonella, Zumer Michele al momento è assente giustificato in arrivo comunque. Presenti 16 e assenti 2. Allora, parto io con la comunicazione del Presidente. Niente, è la prima seduta che facciamo del nuovo anno. Quindi rinnovo a tutti gli auguri di buon anno e spero che tutti li abbiate iniziato nel modo migliore. Inoltre mi auguro che anche quest'anno, come è stato per la parte di anno scorso, il lavoro che andremo a fare sia sempre nel pieno rispetto delle persone e delle reciproche posizioni, giusto che ci siano posizioni diverse, l'importante è sempre esternarle in modo educato e rispettoso. Grazie, passo la parola al sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, buon anno anche da parte mia, visto che appunto è la prima riunione che facciamo per il 2025. Anch'io mi aggiungo a quello che è l'invito e l'augurio del nostro Presidente, cioè che i lavori consigliari siano sempre nel pieno rispetto e nel pieno ruolo delle varie parti e soprattutto nell'interesse della nostra comunità. Per quanto riguarda le comunicazioni da fare, io ne ho una veramente veloce. Alla fine di questo consiglio avremo il piacere di ospitare l'Associazione Salute Donna, visto che domani è la giornata mondiale contro la prevenzione del cancro, e per cui ci onoriamo di ospitarle proprio per ringraziarle anche per il lavoro certosino e specifico che stanno portando avanti sulla nostra comunità e anche su quella di Avio. Io mi fermerei qui per lasciare spazio a quelle che sono le interrogazioni nel question time. Grazie.
Grazie sindaco. Allora vi ricordo che al punto 2 avremo dopo gli scrutatori che sarebbero Zomer Michele e Maranelli Massimo, e nel caso in cui Zomer Michele non arrivasse in tempo, che dovrebbe però passare fra un'oretta, mezz'ora, tre quarti d'ora, diceva adesso vedeva aveva problemi sul lavoro, eventualmente sarà sostituito da Eddy Marchiori. Comunque ci vedremo, lo decideremo insomma al momento. Mi scuso allora, va bene. Adesso iniziamo col question time. C'è qualcuno di prenotato? Abbiamo l'assessore Cattoi prenotata. Antonella.
Ok, grazie, anch'io auguro un buon lavoro per questo nuovo anno di attività a tutti. Ho chiesto la parola perché chiedevo di rispondere al quesito che mi era stato posto dalla consigliera Antonella Tomasi in merito ai servizi erogati all'interno del, per quanto riguarda le attività ambulatoriali all'interno del nostro ospedale. Mi permetto quindi di leggere una nota, visto che è abbastanza articolata. I servizi ambulatoriali attualmente presenti ad ALA sono il punto prelievi dal lunedì al venerdì, con curva da carico glicemica in tutte le giornate, ambulatorio di ginecologia lunedì più libera professione del dottor Lombardo sempre il lunedì. Da lunedì 20 gennaio è anche disponibile un ecografo per le ecografie transvaginali e addominali, che prima invece era mancante. Poi abbiamo l'ambulatorio del Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze il martedì e il mercoledì, l'ambulatorio di fisiatria al giovedì, l'ambulatorio di cardiologia al venerdì. Questi sono gli ambulatori che sono attualmente disponibili e che abbiamo fortemente spinto soprattutto perché fossero mantenuti ad ALA, utilizzando in condivisione con gli spazi disponibili appunto durante la fase anche dell'attività cantieristica, dei lavori in corso all'interno della struttura. Gli ambulatori che da luglio 2022 invece erano stati spostati a Rovereto, con la presenza però del personale infermieristico di ALA e gli specialisti di ALA, erano ambulatorio oculistico il mercoledì, l'ambulatorio odontoiatrico il lunedì e venerdì. Questi due ambulatori però sono stati spostati in quanto richiedevano delle attrezzature sanitarie che, non potendo essere traslate appunto anche per il fatto che si era una fase di attività di cantiere, richiedevano un ambulatorio esclusivo e quindi l'attività cantieristica non permetteva di fatto questo tipo di attività. Quindi non è stata mai sospesa alcuna attività dagli specialisti di ALA, ma solo spostata temporaneamente su Rovereto, questo per garantire la possibilità delle prestazioni con le attrezzature che erano, rispondevano a determinati standard qualitativi e anche di sicurezza. L'attività poi ambulatoriale di dermatologia del giovedì e di odontoiatria di martedì, mercoledì e giovedì non sono presenti perché gli specialisti sono andati in pensione, però al momento non abbiamo una disponibilità per un'immediata sostituzione, però ovviamente l'azienda sanitaria sta provvedendo. E soprattutto al momento abbiamo riscontrato la disponibilità solo per la dermatologia da parte del servizio di dermatologia. Poi l'attività nell'ambulatorio di neurologia di circa 2 ore del lunedì pomeriggio era stato spostato su Rovereto su richiesta dello specialista per una continuità che aveva con l'ambulatorio del Centro Servizi Sanitari di Rovereto. Per l'area di sviluppo e ripristino degli ambulatori, già a partire da febbraio, quindi da adesso, partirà il nuovo ambulatorio di chirurgia vascolare il mercoledì, con la possibilità di ecodoppler, attività su cui l'azienda sta dando spazio soprattutto per ulteriori giornate, quindi per cercare di ampliare il servizio in un ambulatorio piano terra che è stato anche consegnato. L'odontoiatria nel mese di febbraio, il mercoledì, partirà un'ulteriore giornata di odontoiatria che, appena saranno resi disponibili i locali presso la casa di comunità di ALA, tornerà presso tale sede. Per le restanti giornate è stato pubblicato il bando di assegnazione. Poi la cardiologia, dal 20 gennaio vi è la possibilità di effettuare le ecocardiografie in corso di visita, e l'area di sviluppo è di potenziamento dell'offerta di prestazioni specialistiche il martedì e l'apertura di un'agenda specifica per l'effettuazione di elettrocardiogrammi per integrare l'offerta territoriale e quindi per cercare di rispondere ulteriormente alle esigenze dei pazienti. E inoltre è stato pubblicato il bando per le ore specialistiche, appunto come dicevo prima, in dermatologia, per potenziare l'offerta a 12 ore settimanali. Ricordo che le ore di dermatologia precedentemente effettuate erano 2. Poi di neurologia, con potenziamento dell'offerta da 2 a 8 ore anche queste. I sopracitati ambulatori saranno ripristinati negli spazi della casa di comunità di ALA appena l'attività cantieristica li renderà disponibili, come tornerà in tale sede l'attività del corso di laurea in igienisti dentali attualmente spostata a Rovereto. Segnalo inoltre che è stato effettuato un piano di acquisti di attrezzature sanitarie di cui l'azienda sanitaria sta già utilizzando una parte, con rinnovo delle attrezzature di odontoiatria, oculistica, cardiologia, dermatologia, garantendo quindi la possibilità di avere le analoghe attrezzature sia ad ALA che a Rovereto. Segnalo inoltre che l'attività del consultorio familiare è sempre stata mantenuta con i tempi e le modalità immodificate anche all'interno della struttura, anche durante il periodo dove è stata potenziata l'accoglienza per le mamme e i lattanti con la presenza del baby pit stop al piano terra. Inoltre è stata immodificata l'attività dell'ambulatorio di continuità assistenziale anche durante il periodo precedente a quella cantieristica, e sono stati inaugurati nuovi locali con potenziamento delle aree cardioprotette con la presenza di un secondo defibrillatore semiautomatico nell'area di continuità assistenziale. Altrettanto per quanto riguarda l'ambulatorio di cure domiciliari, che ora si trova al piano terra, nei locali nuovi, con un ambulatorio specifico dedicato, mentre nella precedente collocazione l'ambulatorio era condiviso con la continuità assistenziale. Infine, si segnala che gli ambulatori di medico di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e anche la parte dell'infermiere di famiglia e di comunità sono sempre rimaste attive all'interno della struttura di ALA, anche organizzando e supportando gli spostamenti interni in relazione all'attività cantieristica per garantire la costante disponibilità del servizio. Si segnala inoltre che, come tutti voi sapete, e stasera ne celebreremo anche l'operato, che da ottobre 2024 è presente presso la struttura anche il punto informativo oncologico gestito dall'Associazione Salute Donna ODIV, che offre fra tutte le attività e i servizi anche delle giornate specifiche per le visite che avete già visto, sia senologiche che urologiche gratuite, come altri servizi che vengono erogati anche nel mese di febbraio, come ad esempio delle visite ad hoc per quanto riguarda la prevenzione anche legata alla nutrizione e quindi anche la prevenzione che viene fatta attraverso la propria abitudine alimentari, e quindi da specialisti dedicati anche per la prevenzione alimentare e anche per il supporto psicologico. Queste, come tante altre attività che hanno offerto anche il mese precedente, come quelle del servizio delle pratiche burocratiche, come era già stato spiegato, per adempiere alla 104 a favore dei malati oncologici. E quindi questi sono i servizi che spero di aver esaurito o comunque completato i dubbi e le richieste della consigliera Tomasi, perché sono i servizi che abbiamo e che avremo comunque in divenire all'interno degli ambulatori della nostra struttura di ALA. Grazie.
Grazie Assessore. Abbiamo altre comunicazioni? No, posso? Grazie, buonasera a tutti. Grazie Assessore per le precisazioni. Io ho cercato sinceramente di prendere nota, però se potessi avere sotto mano il documento magari in qualche modo potrei essere più sicura. Ecco, vorrei precisare che la situazione è comunque difficile, perché io personalmente ho avuto modo di qualche giorno fa, insomma, di andare per qualche appuntamento. È sempre molto molto difficile, i tempi sono lunghissimi e avere un ambulatorio non garantisce comunque la prestazione. Questo voglio dire, i tempi di attesa sono comunque lunghissimi e speriamo che, ecco, no, questo era per dire, ma penso che sia di dominio pubblico, insomma, questa situazione. Comunque se lei ha modo di farmi avere, insomma, la nota che le è pervenuta, mi farebbe piacere. Se Presidente posso continuare, avrei qualche, c'era l'assessore che voleva? No, perché io comincerei volentieri con le interrogazioni puntuali. Allora, la prima cosa che mi viene in mente riguarda la distilleria Cipriani. E sono passata qualche giorno fa da quella zona, insomma, mi rendo conto che è una situazione abbastanza difficile, una cosa da considerare. So che, se non erro, il fallimento è datato 2012, sindaco, mi corregga, non so. Ecco, il tutto è in mano al curatore fallimentare, però c'è una situazione di degrado veramente, direi, notevole. E se non erro, nei tempi in cui ci sono stati forti venti, sono volate anche delle lamiere, e questo, insomma, dà un po' da preoccupare, insomma, le persone che passano da quelle zone. E secondo me un'altra cosa da tenere sott'occhio sono quelle tubature che sovrastano la strada, sono inutilizzabili, penso, per cui forse si potrebbe segnalare di fare un controllo, perlomeno vedere quali possono essere le attrezzature da smobilitare. E inoltre credo che sia da tenere sott'occhio il livello di inquinamento di quella zona. Non so a che punto siano le procedure, però ci farebbe piacere, insomma, sapere un po' a che punto siamo, insomma, su quell'area. Grazie. Mi fermo qui per il momento, dopo magari arrivo con qualcos'altro.
Sì, grazie. Allora, distilleria Cipriani, come ricorderete, appunto, come ha detto la consigliera Tomasi, In effetti non l'ultimo episodio di vento, ma quello prima, precedente, di circa un mese fa abbondante, erano volate via delle lamiere sul tetto. In prima battuta era intervenuta il proprietario, il curatore fallimentare, che aveva sistemato un po' l'area, poi alla seconda folata, che è capitata il giorno dopo, è volato via ulteriormente un pezzo di lamiera, sono intervenuti i nostri vigili del fuoco, naturalmente, e hanno sistemato l'area togliendo la lamiera. Conseguentemente a quel fatto il nostro comune ha fatto partire la seconda diffida, perché una gliel'avevamo già mandata l'anno prima, se non ricordo male, e nella quale si chiedeva che l'area venisse messa sotto controllo, nel senso dal punto di vista della sicurezza proprio, sia riferita agli episodi che c'erano stati, e quindi in modo particolare per quanto riguarda le lamiere che sono volate a causa del vento, sia per quanto riguarda i tubi che citava lei, per i quali il curatore fallimentare ha mandato due righe nelle quali dice che i tubi sono stati controllati e la struttura è a posto, sia per quanto riguarda gli accessi, perché come avrete notato e come è facile intendere, quelle reti vengono spesso divelte e ci entrano delle persone. L'ultimo episodio risale alla settimana scorsa, se non ricordo male, sono intervenuti i carabinieri. Noi stiamo preparando la terza diffida, perché chiaramente lì all'interno il curatore fallimentare si deve far carico di evitare che qualcuno possa entrare, perché potrebbe anche farsi del male. Oltre a questo abbiamo fatto presente che anche l'area della Pesa, che è aperta al pubblico perché fa parte della zona, diciamo, del piazzale, che è sempre di proprietà privata ma non è delimitata, presenta delle fessurazioni che indicano dei cedimenti, per cui abbiamo fatto presente anche questo aspetto, e che ovviamente il curatore fallimentare se ne deve far carico. Per quanto riguarda gli esami della zona, gli esami a cura di Appa, a seguito dell'inquinamento, chiamiamolo storico, sono finiti veramente da tempo, nel senso che nell'area interessata erano stati fatti dei campionamenti sui vari pozzi, non era mai stato trovato nulla di che, per cui l'APA aveva dato l'indicazione che era inutile procedere con i controlli ulteriori, sempre per quanto riguarda le falde. Per quanto riguarda invece i serbatoi, da quanto ci risulta sono ancora pieni di melassa, che a questo punto sarà veramente un mattone, perché originariamente era una sostanza melmosa e poi ovviamente più il tempo passa più va a essiccare, per cui diventerà sempre più difficile l'esportazione, che è sempre a carico del curatore fallimentare. Sottolineo perché l'ha fatto presente il curatore fallimentare, che si trova in difficoltà, perché chiaramente fin tanto che non riesce a vendere qualcosina dell'area non ha parti economiche per poter intervenire in maniera seria. Poi sapete naturalmente che nell'ambito del fallimento tutte le operazioni devono essere autorizzate dal giudice, e quindi la procedura è anche piuttosto lunga. Però ripeto, siamo pronti per invitare di nuovo il curatore fallimentare, proprio a seguito dell'ultimo episodio, che se non ricordo male è stato la settimana scorsa, di intervenire ulteriormente per sistemare l'area in maniera tale da impedire l'accesso agli estranei, proprio per evitare che qualcuno si faccia del male.
Grazie. Altre domande?
Sì. Sempre sul tema lì delle stile cipriane, ma se mi poteva fare, Sindaco, la cronologia delle tre diffide, che non ho capito bene. L'ultima, la terza deve ancora essere fatta, no? O la prima e la seconda, se mi dà la data più o meno approssimativa di cosa sono state inviate.
Orientativamente un mese fa, adesso la data.
La prima e la seconda.
Orientativamente un mese fa, però. La seconda, sì. La prima è di qualche anno fa, sì. Prego? No. La prima di qualche anno fa, la diffida. Poi abbiamo avuto quell'episodio di vento circa un mese fa, dove sono volate via le lamiere che diceva la consigliera Tomasi. In prima battuta era intervenuto direttamente il curatore fallimentare su segnalazione che era arrivata anche dai censiti. Il giorno dopo il vento è ritornato alla carica, la lamiera è tornata a volare ed è arrivata sul piazzale, e lì sono intervenuti i nostri vigili che l'hanno asportata fisicamente. Successivamente, quindi quella settimana lì, è partita da qui, dagli uffici comunali, la seconda diffida per rimettere in sicurezza tutta l'area, con la quale abbiamo chiesto anche indicazioni proprio a quelle tubazioni a cui faceva riferimento la consigliera Tomasi. È recente? No, un mese fa, non di più. Sì, massimo dicembre, ecco.
Possiamo proseguire? C'è dell'altro? Qualche altra richiesta?
Allora, scusate, per l'assessore dei lavori pubblici ho un paio di interrogazioni. Con riferimento alla chiesa di San Giovannino, quella lì di fronte al Despar, per intenderci, qualche mese fa sono stati ultimati i lavori, da quel che ho visto, della sistemazione del tetto, giusto? Ora, è stata montata un'imponente impalcatura che ha un certo costo. Ora, qualcuno mi chiedeva, ma già che c'era questa impalcatura?
Non funziona. Consigliere, scusa, non funziona il...
Ah, si è staccato. Ok. Allora, lì all'ingresso del parcheggio dell'Eurospar, che dopo Despar, Eurospar, ma sempre la stessa cosa, all'ala ce n'è uno, c'è un limitatore di altezza. Qualcuno, uscendo, non so, probabilmente è entrato con un mezzo dall'altezza non preposta a quel parcheggio, ha strappato questo limitatore di altezza. Da quel che so che è stato denunciato, c'è in corso l'assicurazione, eccetera, eccetera. Però il dissuasore, chiamiamolo, è lì in condizioni precarie. Allora, chiedevo se veniva messo in sicurezza. Ecco, tutto lì. Io ho concluso, grazie.
Grazie per la domanda, consigliere. E allora, per quanto riguarda la chiesa di San Giovannino, l'ex chiesa di San Giovannino, effettivamente sì, sono stati eseguiti dei lavori sulla copertura, soprattutto, che hanno impegnato il comune nei lavori. Allora, non erano previsti i lavori di tetteggiatura, anche perché c'erano... non erano stati autorizzati e quindi non sono stati inseriti nei lavori. Non c'era la disponibilità economica per inserirli e quindi solo per questo non sono stati eseguiti. Chiaro che sarebbe stato meglio fare anche quelli, ma non è stato possibile proprio per una questione di liquidità. Magari in futuro sì. Allora, in futuro chiaramente ci saranno altri lavori, in quanto ogni lavoro ce ne sono una marea, vengono messi tutti in ordine di priorità, e quindi se la priorità sarà quella della tinteggiatura, potrà essere eseguito in tempi successivi sicuramente. Per quanto riguarda invece il dissuasore del Despar, sì, è stato danneggiato e è in corso la verifica e con l'assicurazione l'intervento, quindi ci sono i tempi tecnici per adesso. Non so se necessiti di un intervento di messa in sicurezza attuale, ma andrò a vedere magari. Comunque è in corso la parte assicurativa. Sì.
Scusi, consigliere, bisogna accendere, altrimenti poi non riescono a sentire da casa.
Rispondo un attimo all'assessore. Avevo premesso che si è già attivata l'assicurazione, so, per il danno, credo, ecco, per essere sistemato. Solo che il dissuasore si trova lì in questo momento con le viti staccate, in condizioni precarie. Ora, quello che dicevo, forse è meglio sistemarlo subito, tanto l'assicurazione avrà già fatto le foto, tutto quello che c'è da fare, però bisogna metterlo in sicurezza il prima possibile, per evitare che succeda, insomma, qualcosa che potrebbe essere spiacevole. Tutto lì, ecco. Grazie.
Vai. Sì.
Avevo risposto, forse non in maniera compiuta, del fatto che ci sarà una verifica ulteriore per vedere se necessita di un intervento anche da parte del cantiere comunale o provvisoriamente.
Bene, qualcun altro?
Buonasera a tutti.
No, non c'è.
Fermo.
Buonasera, allora riprendiamo. E credo di rimanere comunque in tema di lavori pubblici. E da alcuni anni nelle strade che portano, danno accesso alle scuole, sono posizionati delle segnalettiche verticali, diciamo provvisorie, quelle che hanno quel basamento in ferro e non sono appese alle case o cos'altro. Mi chiedevo se questa provvisorietà debba rimanere ancora per molto, se era sperimentale questo orario di chiusura, il segnale indicato segnala la chiusura che negli orari appena prima dell'inizio della scuola e appena dopo, per consentire il deflusso dei pedoni in maniera più sicura. Quindi questa la domanda in sostanza, indipendentemente da chi risponda, è questa: se non sia appunto il caso, visto che ormai credo siano almeno 6-7 anni che c'è questa segnaletica, che non sia da mettere in un posizionamento definitivo. E poi barriere architettoniche, sempre sulla viabilità pedonale evidentemente, c'è un censimento che ne individua la portata, la portata del problema, e se ci sono state iniziative per pensare ad un piano di risanamento, di soluzione. Terza cosa, già che ci sono sempre in tema di viabilità pedonale, marciapiede sulla statale 12, e ci sono, non so se sono finiti i lavori, però in prossimità della pizzeria Pineta ci sono ancora delle barriere di cantiere che ne limitano la fruizione completa. Era per capire anche lo stato d'avanzamento di quest'opera. Grazie.
Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda il marciapiede sulla strada statale, in effetti i lavori sono praticamente conclusi, manca la sistemazione del tratto sulla curva dell'intersezione con Viale 4 Novembre. Si tratta solo di completare la recinzione con quegli elementi metallici che sono in fase di produzione e dovrebbero essere installati entro marzo. Anche perché tutti gli altri lavori sono stati eseguiti, come è stato eseguito anche la parte che riguarda l'appesa. E quindi mancasi un po' di asfaltatura in quella zona. Però sostanzialmente i lavori sono terminati. Quanto riguarda il resto, magari.
Grazie. Sì, per quanto riguarda il divieto di transito nella zona a traffico limitato, chiamiamola così, durante gli orari di arrivo a scuola e ritorno a casa, in effetti lì si potrebbe anche pensare, visto la prima fase in cui era diciamo sperimentale, di metterli in maniera definitiva. Per quanto riguarda le barriere architettoniche, non abbiamo un vero e proprio censimento, interveniamo laddove si fanno i lavori e si prendono in mano le varie la varia viabilità in funzione delle asfaltature, e lì si cerca anche di intervenire, anzi si deve intervenire anche per eliminare quelle che sono le barriere architettoniche. Se ha qualche segnalazione particolare, ben venga.
C'è altro?
Buonasera a tutti. Vado sul tema che è stato sui giornali ultimamente, quello dei furti nelle abitazioni. Volevo chiedere due cose. La prima è se era possibile avere dei dati per capire un po' com'è l'andamento dei reati, insomma, per tipologia, reati alla persona, reati al patrimonio, in un periodo insomma abbastanza lungo, non so, gli ultimi 10 anni. Non di averli adesso, insomma, ma di averli prossimamente. E la seconda è se si sta pensando per la zona di via Tambuset, come insomma alcuni degli abitanti che sono preoccupati in questo periodo hanno suggerito, di aumentare l'illuminazione stradale, specialmente nella parte in cui al momento è assente. La seconda domanda, o meglio la terza, è se ci sono novità per quanto riguarda la risoluzione dell'incrocio di via Bolzano con la statale. So che avevo già fatto la domanda un paio di consigli scorsi e si stava aspettando un po' l'ultimazione della rotonda al Cerè per dare un po' una regolamentazione che è quella zona lì, capire insomma se si sa già come si andrà a risolvere il problema. Ultima domanda, anche questa un aggiornamento su una domanda che ho fatto al consiglio precedente. Siamo a febbraio, stagione cinematografica, non so se ormai per quest'inverno non se ne fa più niente o se si prevede ancora qualcosa. Grazie.
Sì, grazie. Inizio con le prime due, quelle relative ai furti. Come avrete visto, Ala non è l'unica interessata appunto da queste azioni dei malviventi. Proprio la settimana scorsa avevo sentito il maresciallo Marco Bianchi relativo proprio a un caso che era appena successo, c'era la notizia che girava naturalmente su Facebook. Mi diceva che se tutto andava bene questa settimana avrebbero dovuto incrementare la loro squadra con un'ulteriore unità, un nuovo carabiniere che quindi contava di riuscire a implementare quelli che sono i servizi sul territorio. È chiaro che l'azione è sempre la stessa, vale a dire gli orari di intervento sono quelli manifestati già in tante occasioni durante gli incontri che sono stati fatti sempre dal maresciallo anche con gli anziani, anche recentemente, mi ricordo l'anno scorso, durante i quali fra il resto portava anche qualche dato riferito al numero di furti e danneggiamenti che vengono fatti sul territorio. Gli orari, come dicevo, sono soprattutto in questo periodo dalle 17 alle 19, che è la fascia oraria in cui il periodo invernale è già buio, però la gente è ancora fuori casa perché è al lavoro, e quindi per coloro che intendono delinquere è facile capire se la casa è frequentata o meno, perché basta vedere se c'è accesa la luce. Tant'è vero che in qualche caso diceva appunto che consigliava di lasciare accese delle luci per cercare di creare un po' di vivacità all'interno dell'appartamento. Per quanto riguarda i numeri, di sicuro me li farò, chiederò che vengano, se può darli, naturalmente ovviamente non sono dati sensibili, ovviamente, perché chiaramente non ce li può dare quelli, però ricordo che anche l'anno scorso diceva che il nostro trend comunque è sempre lo stesso, cioè al di là della percezione che poi viene anche a volte amplificata da quelli che sono i social, in realtà quello che è il numero specifico dei furti, quantomeno di quelli denunciati, perché qui a volte succedono delle cose strane, nel senso che ormai siamo più portati a denunciarli su Facebook piuttosto che andare dai carabinieri, cosa successa realmente, però insomma ecco, il trend non è che sia in aumento. Chiaramente se avete notato è evidente che c'è una sorta di spostamento, no? Chiaramente di questi malviventi che si spostano sul territorio, e quindi ci sono dei periodi in cui le nostre località sono più sensibili, sono più attenzionate dalle loro azioni delittuose. La situazione è un po' questa. Per quanto riguarda invece l'illuminazione in via Tambusette, come ben sapete, noi abbiamo messo in campo già l'anno scorso la sostituzione di tutti i lampioni per quanto riguardava le frazioni a nord e per quanto riguarda i fari a luce con vapori di mercurio, che sono i più pericolosi su tutto il territorio comunale. Adesso vedremo di completare questa azione, completando la parte di Ala, sostanzialmente Ala, manca Ala, Sdruzinà e La Sega, se non ricordo male, invece tutti gli altri territori sono già stati sostituiti tutti. Nell'ambito di questa sostituzione viene anche verificata la rispondenza con i nuovi corpi illuminanti, perché a dire il vero sono molto più efficienti rispetto a quelli attuali, per cui in effetti sul piano stradale si nota la differenza, e per cui è in quell'ambito lì che poi viene verificata la necessità di implementarli o meno. Per le altre risposte lascio ai colleghi Cattoi e Speziosi.
Sì, pronto, sì. Sì, anch'io magari mi raggancio anche all'ultima riflessione del sindaco, anche perché adesso noi siamo partiti col progetto controllo di vicinato, e quindi invito anche i cittadini ad aderire a questo progetto in modo di attivarsi per avere un presidio territoriale, anche perché, come già detto giustamente dal sindaco, sulla questione dei furti e gli articoli di giornali o poi su Facebook non corrispondono poi ad una denuncia fatta presso il comando. Quindi io invito, esorto tutti i cittadini a prestarsi con celerità invece ad andare a fare subito le denunce, perché queste permettono innanzitutto di avere poi una base di dati, che altrimenti quando noi andiamo a fare richiesta, come è già stato fatto anche in passato, anche per il caso della stazione di treni ad esempio, e con il sindaco abbiamo già chiesto anche questi dati qua, però a fronte degli articoli di giornale della segnalazione non corrispondevano poi lo stesso numero effettivamente di denunce avanzate da parte dei cittadini. Quindi l'attività di sensibilizzazione da parte di tutti noi nell'essere più attivi e andare a denunciare, perdere quei 10-15 minuti per andare al comando, questa è un'attività che serve e non è inutile, e questo ci tengo a sottolineare. Per quanto riguarda, e quindi poi anche di conseguenza l'attività che possono fare i cittadini anche della via interessata, è quella di inserirsi all'interno di questo progetto, proprio per farlo in modo controllato ed evitare delle iniziative personali che invece non sono quelle adeguate, neanche la tutela nei loro confronti. Per quanto riguarda poi la questione della soluzione, sì, è già stato inviato il parere alla provincia per poter predisporre l'aiuola in uscita dallo stabile di Tumedei. Questo quindi è in fase di avanzamento, è in continuità. Ovviamente sapete che era già stato riferito dal sindaco nella precedente seduta, adesso avremo un leggero ritardo soprattutto per via del ritrovamento dei fondi bellici, che quindi anche questo ha ritardato un attimo, però insomma l'azienda sta portando avanti tutti i lavori, anche se ad oggi magari non vedete, però sta portando avanti una serie di lavori che sono necessari anche nel sottosuolo e che comunque permetteranno quindi contestualmente di realizzare la rotatoria del CRE e contestualmente di poter mettere sistemare la viabilità di accesso appunto su via Bolzano, e quindi anche la realizzazione della stessa aiuola, che permetterà quindi una riduzione della pericolosità in prossimità di quella intersezione. Ricordo che avevo già detto precedentemente che a seguito di questo verrà anche modificata ovviamente la viabilità, in modo poi da consentire effettivamente un'inversione di marcia alle due rotatorie, e quindi solo quello sarà concesso e non l'inserimento poi da chi proviene da nord verso diciamo via Bolzano. Lascio poi invece per la parte la collega Speziosi per la parte di sua competenza. Grazie.
Prego, assessore.
Buonasera a tutti anche da parte mia. Per quanto riguarda la stagione cinematografica, abbiamo iniziato a lavorarci, contiamo di uscire a breve, entro il mese, con la pubblicità e con l'informativa di quello che saranno le serate organizzate per il cinema e di organizzarle nei mesi di aprile-maggio, massimo insomma. Perché poi insomma quando andiamo incontro all'estate non è indicato. Comunque ci stiamo lavorando, ci siamo seduti intorno a un tavolo anche settimana scorsa per questa iniziativa che preme tanto anche a noi. E prendo spunto, se mi consente la Presidente del Consiglio, di fare due comunicazioni. Una che riguarda giovedì sera alle 20:30 presso la biblioteca di Ala. Abbiamo a mio avviso un'importante serata che è dedicata alla rivista I Quattro Vicariati e Zone Limitrofe. È una rivista che negli ultimi anni ha subito un po' di rallentamenti nella pubblicazione, un po' di difficoltà, e noi ci siamo presi la responsabilità e una sfida di continuare a pubblicare questa rivista. Pensiamo che sia importante. Abbiamo rivisto alcune cose e vedo che qui tra il pubblico c'è anche il nostro addetto alla comunicazione Michele Stingan, che anche è stato nominato direttore per questa rivista, e quindi sarà un bel momento di confronto proprio per andare a creare anche dei nuovi legami magari con il territorio, con le associazioni culturali territoriali, per poter potenziare sempre di più questa rivista, perché crediamo che sia importante anche per rafforzare e continuare a tessere relazioni con i comuni facenti parte dei quattro vicariati. Un'altra comunicazione riguarda l'incontro che organizziamo come amministrazione, abbiamo fatto tutte le serate informative per il nuovo servizio di Porta a Porta. Ora lunedì prossimo alle ore 14 alle ore 18 abbiamo pensato di convocare due momenti informativi a favore delle attività economiche, che faremo appunto presso la Sala Zendri, e quindi vi chiediamo insomma di diffondere anche voi questa importante iniziativa, perché insomma va ad agevolare quelle attività che saranno chiamate a fare. Ovviamente tutte le attività economiche sono state informate tramite PEC, ma faremo anche dei post informativi, però insomma se avete dei contatti rendete nota la questione insomma lunedì prossimo. Grazie.
Prego, rapidamente torno sul tema della rotonda Cerè, perché mi pongo un quesito riguardo ai residui bellici, e sono già stati rimossi, verranno rimossi a breve, chi li rimuoverà? Sono già stati rimossi? Ok, niente, grazie.
E possiamo chiudere e partire con le, che siamo un pochino, sì, dai.
Assessore ha fatto delle comunicazioni e posso dire che ci ha rubato un po' di tempo per qualche breve interrogazione. Pongo i quesiti, ecco, uno l'ha posto, io le pongo, poi magari le risposte arriveranno dopo. Un'ora e mezza avevamo detto, non credo che sia passata l'ora e mezza. Allora, no, mi dispiace, ma questa volta non ci sono impedimenti di bilancio, per cui mi dispiace, l'ora e mezza di interrogazione ci sta tutta. Abbiamo una bella fila. No, è inutile che guardiamo ancora il regolamento. No, l'avevamo chiarito, credo, abbastanza bene, e non c'erano dubbi su questo. Se dopo qualcuno ha interpretato male e ha preso appuntamenti, non so che dire, ma l'ora e mezza ci sta. Io personalmente avevo detto se finiamo prima, bene per noi, però l'ora e mezza ci sta tutta.
Quindi avanti, chi vuole intervenire? Prego.
Posso? No, c'era... Voleva... Ecco. Allora, un primo quesito era già stato sollevato la volta scorsa e riguarda il Museo del Tessuto. Io in questo ultimo periodo sono andata un po' a curiosare, siccome l'assessore e anche il sindaco mi avevano detto in bilancio non c'è niente da parte nostra, sono andata a curiosare un po' quello che sta facendo il Museo del Buon Consiglio. Ci sono alcune delibere, ma permettetemi, non vedo passi avanti rispetto a quello che dovrebbe essere il Museo del Tessuto. Bellissimo quello che è stato fatto finora, l'esposizione dei mobili, che peraltro non sono nostri, sono qui in prestito, però per quello che riguarda il Museo del Tessuto, e mi fermo a quello del tessuto, non sto parlando di quello del Museo dei Pianoforti, e vedo pochi passi avanti, per cui mi piacerebbe sapere se da quello che ho visto io, insomma, mi manca qualche passaggio, o se in questo breve lasso di tempo qualcosa è andato avanti. Grazie.
Risponde.
Ok, a posto. Mi permetto di dire che forse non è stata attenta nelle precedenti comunicazioni e in quello che abbiamo esposto negli ultimi consigli, perché sono state delle comunicazioni importantissime per il futuro della nostra città. Prima di tutto abbiamo calendarizzato quello che sarà il futuro del museo e nel 2026 ci sarà una seconda mostra e nel 2025 ci sarà una mostra e dall'1/1/2026 partirà il museo delle arti tessili, del tessuto. Questa è la programmazione e l'abbiamo sancita con una convenzione nel 2023 e abbiamo portato avanti quello che è stato detto, partirà dall'anno prossimo e quindi più concreto di così non si può essere, insomma. Quindi su questo posso assolutamente confermare quello che è stata la calendarizzazione di quelle che saranno le fasi del nostro museo, e diciamo che queste non sono chiacchiere ma sono fatti evidenti. E se avete avuto modo di partecipare anche alla mostra che c'è stato poco tempo fa, non era una mostra concentrata sui mobili portati in esposizione, ma era per far vedere alla cittadinanza e a tutti coloro, i visitatori che sono arrivati nel Natale dei Palazzi Barocchi, a visitare quello che è stato fatto, il patrimonio che abbiamo e quello che è stato fatto all'interno del nostro palazzo Taddei. E quindi, insomma, voglio dire, più concreto di così non so cosa si possa mettere in atto. Ci sono veramente, è tutto programmato.
Ecco, scusate un attimo, nel frattempo è arrivato il consigliere Zomer Michele, quindi se siete tutti d'accordo, visto che dobbiamo ancora deliberare tutti i punti, lo mettiamo come presente dall'inizio, se siete d'accordo. Va bene, direi di sì.
Posso ribattere? Allora, va benissimo. Allora, quello che a me preme sapere è che mi piacerebbe sapere se quello che è scritto nella convenzione è stato mantenuto, perché mi pare che con i tempi non ci siamo. Allora, le mostre vanno bene, ma un progetto museale è un'altra cosa. Allora, io vorrei sapere se c'è il passo, se è stato fatto il passo per avviare questo progetto museale. Bisognerà appaltarlo, ecco, sono questi i passi che interessano. Non è la mostra, non è l'aprire il palazzo agli abitanti di Ale. Gli abitanti di Ale, a parte che lo conoscono e hanno detto subito che, insomma, bellissimo, sì, però non è il Museo del Tessuto che noi abbiamo visto. Questo volevo dire. Quello che a me preme è se quello che è scritto nella convenzione è mantenuto, se stiamo procedendo secondo i tempi e i modi stabiliti. Se non avete, ecco, possiamo anche darci dei tempi e vedere, insomma, di sentirci la prossima volta. Ecco, una cosa importante, credo che non interessa solo a me, interessa a molte delle persone di Ale, insomma, che aspettano molto da questo museo, che è una delle attrattive, sì, che potrebbe essere, ma anche, come abbiamo sempre detto, sia noi che voi, una possibilità di rilancio per quello che può essere Ala.
Grazie consigliera, voglio rispondere, prego.
Sì, sicuramente ci troviamo d'accordo che è un importante volano per l'economia della nostra città. E ci sono le basi perché proprio ci sono delle date ben delineate, come ho appena detto, per la partenza del museo. Noi comunque domani abbiamo anche un altro incontro presso il Castello del Buon Consiglio con il sindaco e con la presenza anche dei nostri funzionari per far sì che comunque tutte le fasi vengano ben delineate e messe nero su bianco. Però in ogni caso non sto, quando parlo di date di partenza del museo non sono date ipotetiche, ma sono delle conferme che abbiamo ricevuto e della programmazione che sta portando avanti il museo del Castello del Buon Consiglio. Non so se avete, per me negli ultimi incontri che abbiamo fatto su a Trento, uno degli aspetti più rilevanti ed emozionanti da parte mia è che comunque se magari dal cittadino che non ha visitato il castello non ha visto la percezione che si ha che siamo entrati a far parte di una rete museale, se non c'è ancora la percezione, lo si ha perché quando si entra all'interno del Castello del Buon Consiglio, il palazzi di Scherer e Pizzi e Taddei di Ala sono fra appunto i monumenti, fra il patrimonio che sono espressi dal Castello del Buon Consiglio, sono proprio noi facciamo parte del Castello del Buon Consiglio e quindi facciamo parte della loro rete museale. Quindi domani abbiamo un ulteriore incontro rispetto a quelli che abbiamo già avuto, che andranno ancora di più a delineare quello che sarà il futuro, però insomma è un futuro certo per quanto riguarda il Museo del Tessuto, non stiamo parlando di ipotesi insomma, e quindi non so se il sindaco vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che ho detto, però insomma le fasi sono queste, sono già ben avviate sia nelle procedure che nella programmazione.
Sì, confermo quanto già affermato dal vice sindaco, cioè il fatto che la convenzione con il Museo del Buon Consiglio sta andando avanti e che le date, quelle che sono state fissate appunto e che sono state elencate dal vice sindaco, verranno rispettate. È chiaro che nell'organizzazione di un museo non è una cosa semplice, perché banalmente si deve pensare anche a quelli che sono, quello che è il personale di guardiania, nel senso che durante l'apertura, come avrete visto anche durante l'apertura di queste giornate, era necessario organizzarsi con il personale che sovrintende e accompagna quelle che sono le visite. Per cui c'è tutta un'organizzazione dietro che interessa vari servizi, fra cui anche il servizio SOVA, perché il personale arriva la maggior parte da lì, e che deve essere come dire, congegnato e armonizzato in quelli che sono i vari aspetti. Ultima cosa, stanno finendo degli allestimenti sulle due ale, o meglio sulle due sale, quelle chiamate le Cenerentole, una cosa di questo genere, perché non era prevista come ultima in realizzazione, le orfanelle, non le Cenerentole, le orfanelle, grazie, che sono quelle che collegano poi il salone, quello grande, verso Via Nuova. Ecco, quelle credo che i lavori siano veramente al termine, per cui anche questo determina un po' questa data dell'aprile per la inaugurazione vera e propria di quello che sarà il Museo del Tessuto.
C'è altro?
Posso? Buonasera a tutti. Allora, io vorrei ricollegarmi un attimo a quanto è stato detto.
Prima un'altra volta? Ancora? C'è l'uno acceso.
Okay. Ecco. Va bene. Volevo ricollegarmi a quanto è stato annunciato prima rispetto alle serate informative per le attività commerciali rispetto alla raccolta porta a porta e benissimo la diffusione sui social e il fatto di dare insomma massima diffusione anche tramite il passaparola. Volevo chiedere se è stato inserito sul sito del comune la notizia e se il sito del comune è aggiornato costantemente, perché nei giorni scorsi ho provato a guardare un po', a navigare, e mi pare che non tutte le aree siano, come dire, attive. Inclusa, tra l'altro, e qua passo, cioè faccio un po' un collegamento a margine, la parte di pubblicazione dei documenti che dovrebbero essere visibili proprio per la questione della trasparenza, insomma, rispetto a quelli che sono gli obblighi del comune. E poi, cambiando totalmente argomento, una seconda domanda è rispetto ad una questione che penso vada avanti da prima dell'istituzione di questo Consiglio Comunale, rispetto alla casa ex Groberio, dove ho sentito da più voci che insomma ci sono delle infiltrazioni, e volevo capire se la questione viene gestita, sono in corso delle opere di risanamento e quali possono essere le tempistiche per la risoluzione della questione. E un'altra cosa invece è rispetto alla forte richiesta che c'è di affitti, perché chiaramente, cioè, Ala comunque è una cittadina che attrae e fortunatamente, come dire, c'è un'alta richiesta anche di persone che sarebbero interessate ad affittare casa. So che tempo fa era partito un programma appunto per agevolare i proprietari delle case sfitte nella locazione appunto dei propri immobili. Volevo capire se rispetto a questo ci fossero degli aggiornamenti, se il comune sta facendo dei ragionamenti per incentivare i proprietari a appunto mettere a disposizione i propri immobili qualora siano appunto vuoti e liberi e disponibili per l'affitto, così come mi ricollego a questo tema per capire se invece rispetto al discorso co-housing che era stato nominato alcuni consigli fa e insomma si era detto che si sarebbe ripreso in mano il discorso, ci sono in programma delle azioni nel prossimo futuro. Grazie mille.
È il mio. Rispondo velocissimamente per quanto riguarda la casa ex Groberio alla Sega. Quella effettivamente presenta qualche infiltrazione. Gli uffici hanno già fatto dei sopralluoghi e quindi stanno procedendo con l'individuazione degli interventi eventualmente da eseguire. Siamo ancora nella fase di studio, quindi non c'è ancora un piano preciso. E quindi in base alle priorità che abbiamo, anche quella sarà una da tenere in considerazione. Non ci sono ancora.
Momento solo il sindaco risponde.
Sì, per quanto riguarda il discorso del porta a porta, abbiamo mandato una nota a tutte le aziende proprio per far presente l'appuntamento, in maniera tale da rendere noto appunto che ci sarà questa riunione. Faremo pubblicare anche sui nostri social l'informazione in maniera tale che abbia la maggior diffusione possibile. Stiamo anche organizzando la serata per i residenti in ALA che provengono da paesi extracomunitari, in maniera tale da riuscire a dare il massimo dell'informazione e della formazione a tutti quanti. E per quanto riguarda invece le slide del porta a porta, il servizio la Dolomiti Ambiente ci ha dato delle slide che però sono coperte dal loro copyright e che quindi noi non possiamo pubblicare sul nostro sito. Di conseguenza si vedono solo delle pillole riferite ai vari passaggi, tipo gli orari per andare a ritirare il kit che in questo momento è in distribuzione. Per quanto riguarda il sito invece è stato